podcast, spreading love. Roberto and Elena, like hand in glove, they talk about inclusion, making us all feel that we belong, that it's real. Come join the conversation, listen in, Motto Podcast, where inclusion wins, open hearts, open minds, come be a part, Motto Podcast, where love's the start.
Hi, sono Minasan, konnichiwa, aqui Roberto des Motto Podcast, and yokoso, buongiorno, buonasera a tutti, carissimi amici di Motto Podcast, io sono Roberto Lachini, co-conduzione con...
Elena Travaini, buongiorno e buonasera a tutti, ciao Roby.
Torniamo dopo una puntata molto forte con un'intervista toccante e diamo subito il benvenuto al nostro ospite ricorrente di Motto Podcast, il buon Gabriele Battaglia da Bologna.
Ma che bello essere qua di nuovo, ragazzi. Ciao a tutti, un abbraccio a voi e a tutti i vostri super, mega, ultra felici ascoltatori.
Come stai, Gabriele? Dall'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo parlato di audiogiochi, però oggi vorremmo chiederti qualcosa di più sul vibe coding.
Grazie, sto bene. È un bel periodo, nonostante il meno uno che c'è qui a Bologna. Il vibe coding è una cosa meravigliosa che mi ha fatto fare un salto in avanti di grandi proporzioni nel mio hobby, uno dei miei hobby principali, che è la programmazione. È un nuovo modo di programmare, un nuovo paradigma che è frutto dello sviluppo di questi LLM, questi Large Language Model, che sono arrivati nell'intelligenza artificiale. Una volta, per programmare qualcosa, per costruire un'app, tu dovevi conoscere il linguaggio di programmazione, cioè dovevi parlare nella lingua in cui parla il calcolatore. Non è facile, ok? Adesso a questa abilità, che rimane sempre comunque indispensabile e necessaria, se ne affianca però una molto più naturale e più facile da imparare. Cioè tu descrivi a parole l'applicazione che vuoi, l'intelligenza artificiale comprende il contesto, trasforma il tuo desiderio in codice leggibile da una macchina e ti costruisce l'applicazione. Te ne fa provare una versione, tu la provi e poi gli dici: senti, questa cosa non mi piace tanto, questo sfondo lo puoi mettere un po' più verde mela, oppure questa scritta falla comparire più in centro, più in qua, più là. E lui ti fa gli aggiustamenti e quando sei soddisfatto, tipicamente ci si mette molto molto meno tempo che farlo scrivendo in codice, hai la tua applicazione. Quindi, e questo è bellissimo anche da un punto di vista di accessibilità, perché tu gli dici: no, questa cosa non è accessibile, fammela in un altro modo. E tutte le mie ultime applicazioni, ne ho costruite anche oggi una per fare un backup del computer, ormai le faccio con il vibe coding. Vibe coding si chiama. Vibe viene dalla parola vibration, cioè che è l'emozione di avere un desiderio tradotto in applicazione, e coding è appunto fare codice, programmare.
Molto interessante, anche perché io ho un sacco di idee, come sai, dal podcast agli audiodrammi, ma adesso vorrei cimentarmi anch'io a produrre una mia applicazione. Quale piattaforma usi innanzitutto e quali programmi?
Sono su Windows, mi piacerebbe farlo su iOS, solo c'è un problema che l'Apple vuole che tu paghi una tassa abbastanza caruccia per essere uno sviluppatore, e poi è difficile testare le applicazioni perché devi poi trasferire sul telefono quello che hai fatto, eccetera. Come LLM uso il migliore al mondo, tra l'altro uscito con una nuova versione il 18 novembre, Gemini 3 di Google, che è una cosa meravigliosa, di una potenza sbalorditiva.
Leggevo che nella versione desktop tu gli dai il prompt e lui ti crea al volo una web app, diciamo.
Sì, le web app sono praticamente one shot, cioè se il prompt è fatto bene il risultato al 90% è buono a one shot, se poi l'applicazione è più complessa bisogna lavorarci un po' su.
Per chi non è proprio avvezzo di terminologie inglesi o di programmazione, il prompt è sostanzialmente quello che tu digiti per dargli il comando, giusto Elena?
Io non ho capito niente di quello che avete detto, ma mi fido ciecamente di voi, ragazzi.
Elena, c'è un'applicazione che vorresti ma che non esiste, che ne so, nel tuo cellulare o nel computer?
Gabri, voglio un'applicazione che mi ricordi il giorno del compleanno del Grinch.
Tu gli scrivi: ciao Gemini, mi piacerebbe tanto avere un'applicazione scritta in Python per Windows che, quando la data attuale corrisponde alla data del compleanno del Grinch, mi fai comparire un pop-up sullo schermo con tanti Babbo Natale strozzati e la scritta "tanti auguri Grinch".
Sì! Adoro, adoro,
Fantastico, fantastico. E
adoro.
tutto questo senza sapere nulla di programmazione.
Esatto, lui ti dà un listato che è un codice in un editor, tu lo prendi, seleziona tutto, copia, lo salvi in un file con estensione .p nel caso di Python, lo fai eseguire e hai la tua applicazione.
Ce lo devi fare adesso.
Certo.
Gabriele, come ci diceva prima, ha creato diversi programmi come me, ma direi più di me, ha la passione per gli scacchi e tu già da forse, cos'è, un annetto hai creato Orologic.
Sì, Orologic è una delle mie creature principali, diffusa ormai ha lasciato la culla e in giro per il mondo, la usano in Brasile, negli Stati Uniti, nel Regno Unito. Ormai siamo a 5-6 mila righe di codice, quindi abbastanza grossa e anche abbastanza complicata. E serve perché i ciechi non vedenti e appassionati di scacchi spesso si organizzano per giocare tornei online. C'è bisogno di un arbitro che segua la partita e si assicuri che tutto sia fatto secondo le regole. Questo arbitro deve anche tenere il tempo della partita, segnare le mosse, scrivere quindi tutta la partita alla fine, che deve essere poi registrata dal manager del torneo. Orologic fa proprio questo: si lancia, ti chiede il nome dei giocatori coi bianchi, coi neri, quale tipo di tempo, tu inserisci le mosse, lui verifica che siano legali. Ogni volta che lo interroghi, ti dice quanto tempo rimane al giocatore bianco, al giocatore nero, chi è in vantaggio, ti fa vedere un riassunto della scacchiera con la posizione di tutti i pezzi. Alla fine te la salva anche e se vuoi ti aiuta anche ad analizzarla, a vedere dove si è sbagliato, cosa si poteva fare di meglio in determinati punti e molte, 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 molte altre funzioni. Sono particolarmente fiero e orgoglioso di questa applicazione perché un programma accessibile che faccia quello che fa Orologic, che io sappia, non esisteva. Quindi è bellissimo, insomma, aver avuto un'idea, averla messa in pratica, resa reale e poi poterla regalare un po' a tutto il mondo, insomma, a quelli a cui può servire.
Quanto tempo ti ha portato via la programmazione, cioè dalla fase di ideazione alla fase conclusiva? E poi, se ci puoi dire, per chi è all'ascolto, come e dove scaricarla?
Una versione funzionante è nata in una ventina di giorni, poi è diventata carina e bella in 2 o 3 mesi, però è sempre un working in progress perché mi segnalano un bug, io vado, la correggo, mi viene un'idea, aggiungo una funzione. Per esempio, a me non è mai successo, ma pare che in Brasile ci siano spesso interruzioni di corrente e quindi questi poveri giocatori. Gli si spegneva il computer a metà partita e perdevano tutto. E un giocatore brasiliano mi ha telefonato su WhatsApp e in un inglese impossibile da capire mi ha detto: "Ti prego, fammi un salvataggio in automatico che ogni mossa salva il file." E allora io l'ho aggiunta, ho fatto una nuova versione e gliel'ho inviata, insomma. Quindi anche domani potrebbe venirmi un'idea e potrei implementarla. È su GitHub, si va su www.github.com/GabrieleBattaglia. Lì c'è la mia pagina e ci sono tutti i software che ho creato con la loro spiegazione. Si clicca su Orologic, su Release e poi c'è l'ultima versione .zip, si scarica e ci sono anche le istruzioni col manuale incluso in diverse lingue, è un pacchetto completo.
Tanto di cappello, Gabriele, per tutto quello che stai facendo anche per noi scacchisti non vedenti. Ne approfitto perché tu ovviamente non sei relegato solo al mondo virtuale, Gabriele, però da quello che so io tu frequenti anche tornei di scacchi fisici, cioè tu ti muovi anche, fai viaggi, vedo che sei andato a Brescia, sei andato un po' in giro per l'Italia, forse anche per il mondo per fare i tornei di scacchi, giusto?
Sì, sono stato ad Abano per Halloween, a Roma il primo weekend di novembre. Andrò al CIS, che è il campionato italiano a squadre a marzo, poi andrò a Pesaro sempre a fine marzo. Insomma, tutte le volte che posso mi muovo perché è bello, si incontrano amici, si conosce gente. Quando ti muovi c'è anche il fuori scacchiera, mentre quando giochi online c'è solo il dentro scacchiera.
A Londra, in Inghilterra, uno dei pochissimi paesi in Europa dove si pratica il cricket, c'è questo stadio che si chiama Lord's Cricket. Hanno inventato un'applicazione che si chiama Waymap. Permette di navigare all'interno di un centro commerciale, di uno stadio, di un edificio, senza il GPS, senza Bluetooth, senza beacon, senza niente. Sfrutta solo gli accelerometri interni dell'iPhone e il sistema LiDAR. hanno scansionato in qualsiasi parte, nei minimi dettagli, tutto lo stadio, scalini, scantinati, bagni, eccetera, eccetera, in base anche alla tua velocità di movimento. Lui è in grado di dirti in ogni istante dove sei all'interno dello stadio, fino addirittura a raggiungere il posto numerato. Lo hanno testato anche su un centro commerciale a Liverpool e a Washington DC in America. Ci sono tanti programmi, c'è cioè l'ETiSmart, ad esempio, promosso dall'Unione Italiana Ciechi, ci sono i blind tag, ci sono tante tecnologie per questa cosa qui. Cosa ne pensi di questo sistema che sfrutta solo gli accelerometri?
Oddio, che meraviglia! Sono assolutamente curioso di provarlo. Il LIDAR è una specie di mini radar che ascolta le onde radio che rimbalzano sugli oggetti a brevissima distanza e li individua. Tecnologia LIDAR è quella che le autovetture, le macchine usano nei sensori di parcheggio, no? Per evitare le collisioni quando ci si parcheggia. E in cooperazione con la telecamera è un'ottima tecnologia, ma questa idea che hanno avuto in London mi è totalmente nuova e sarei super stracurioso di provarla. Ed è un'idea fantastica. Se riuscissero a farne uno standard mondiale e obbligare per legge i luoghi pubblici almeno a fornire queste mappe che si potrebbero solo scaricare, no? E poi far utilizzare da questa applicazione, sarebbe una cosa meravigliosa perché tu potresti tenere il cellulare in tasca e quello potrebbe spostarti di 3 centimetri a destra, 3 centimetri a sinistra, segnalarti un gradino fra mezzo metro. Sarebbe quasi, quasi, quasi il funerale del bastone bianco.
Assicurano una grande accessibilità. Mi viene in mente che se però il posto è molto affollato o mettono, che ne so, degli stand, dei backdrop da qualche parte, quello lui non lo sa e quindi potresti andarci a sbattere, però è un po' il meno. Insomma, l'importante sarebbe riuscire in qualche modo a gestirsi e soprattutto riuscire ad andare a una gara di scacchi e individuare da soli il proprio tavolo, sarebbe fantastico.
Sarebbe anche stupendo se l'applicazione permettesse di entrare in una modalità di scansione dove vai e ti scansioni prima il tuo percorso e poi dopo ti aiuta a rifare lo stesso percorso.
Fighissimo, fighissimo.
Praticamente funziona come il mio aspirapolvere.
Uguale.
No, mi stai prendendo in giro. No, non funziona con l'IDAR il mio aspirapolvere, Roby. Sì, ha memorizzato la casa, le stanze e va in giro da solo.
Innanzitutto digli la marca.
Non me lo ricordo, è
Te lo dico, gliela dico
cinese.
io, è un eccellente Edswitz.
Edviz.
Non ci sei lontana, cioè le vie sono quelle, la tecnologia è quella lì.
Il mio Edviz si chiama Fuffi per la cronaca. Però volevo spezzare una lancia a tuo favore, Gabri, perché come spieghi la tecnologia tu in maniera semplice la capisco anche io, che di queste cose qui, insomma, non è che ci capisco proprio tantissimo,
Scommetto
quindi.
che sono riuscito ad addormentarti come mai nessuno prima aveva fatto,
No, 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 invece hai spiegato molto bene questa cosa del centro commerciale, secondo me anche i nostri ascoltatori la capiranno semplice, quindi complimenti.
Gabriele, passiamo dunque a parlare di intelligenza artificiale. Ti sentivo nel fuori onda molto entusiasta del nuovo Google Gemini 3. Cosa ti piace, cosa non ti piace e se per caso riesci a darci un confronto rispetto all'ultimo ChatGPT 5.1.
Il punto 1 no, ho provato la 4.5, la 4.0, la 4.0 e la 5. E che la 5, anche se non è piaciuta molto al pubblico perché ti faceva meno complimenti, era più secca, più diretta, più ecco, a me piaceva molto perché io con le intelligenze artificiali ci programmo, per esempio, non gli chiedo poesie o non mi confido, non mi innamoro di questi strumenti, non ne faccio dei partner virtuali, no? E quindi a me piaceva molto la ChatGPT 5, però ha un problema, ha una window context, cioè una lunghezza massima di cose che gli puoi scrivere, fissata a 32 kilobyte, che per uno che gli fa una domanda per programmare un viaggio, una cosa di questo genere, un itinerario, o che gli chiede una ricetta, una poesia, un racconto va benissimo e non è un limite che si sente. Ma quando stai sviluppando un programma e devi incollargli un listato da 2-3 mila righe di codice, non ci sta tutto e quindi lì diventa un problema. Gemini invece ha una context windows di 1 milione di token, ci sta dentro una mezza Bibbia, insomma.
Permettimi di dire per non addetti ai lavori che quando uno utilizza l'intelligenza artificiale e pone delle domande, c'è un limite di parole, proprio di caratteri che scrivi tu, che risponde lei, dopo il quale perde la memoria delle prime frasi scritte e quindi può creare allucinazioni o sbagliare diversi contesti. Quindi mi dici che Gemini, o Gemini come lo dico io, invece ha di gran lunga aumentato il numero di token.
Sì, ha una context window di 1 milione di token che stanno pensando di portare a 2 milioni, quindi tu prima di esaurire la memoria di contesto, l'MCP, ci puoi dialogare tantissimo, diverse settimane anche addirittura prima di finire. Poi quando vedi che comincia a sbarellare un pochino, gli dici: senti, voglio aprire una nuova istanza di te, scrivi un promemoria da inviare a te stesso nella chat nuova, così riprendiamo dallo stesso punto. E lui ti fa una sintesi di dove sei arrivato, cosa c'è ancora da fare, eccetera. Tu copi lì e incolli in una chat nuova e si riprende con un contesto pulito.
Andiamo un po' nel dettaglio, cosa ti permette di fare Gemini 3 che ti piace un casino?
Il dettaglio che ha nelle risposte è la capacità multimodale, cioè di comprendere e rimanere a tono nelle risposte sia quando l'input è testuale che video che audio. E poi ha degli strumenti, per esempio Notebook LM è il miglior strumento che io abbia mai visto per imparare qualcosa. L'intelligenza artificiale non risponde basandosi su ciò che ha imparato nel suo allenamento, cioè non solo su quello, ma soprattutto sui documenti che gli fornisci tu. Cioè tu, ad esempio, compri un elettrodomestico nuovo, ti crei un notebook nuovo su quest'app, invii il PDF, il manuale della lavatrice, e poi puoi dialogare con questo manuale. E non importa che il manuale sia accessibile, può essere costituito da tabelle, diagrammi, immagini, foto con didascalie, tutto quello che vuoi, non c'è problema perché lui capisce tutto. E poi dialoghi col manuale, gli dici: ma come si resetta la lavatrice? Come si riporta le impostazioni di fabbrica? Oppure dove devo mettere la manopola, il selettore per scegliere questo programma? Lui va a leggersi i manuali e lo fa.
Devo dire che questa cosa qui, però, c'è anche su ChatGPT. Io ho l'abbonamento, faccio ChatGPT Plus e mi dà la possibilità di crearmi il mio ChatGPT personalizzato. Allora mi sono creato uno per ogni pentola che ho. Ad esempio, mi ero comprato anni fa una pentola Kenwood Multismart che era accessibile in parte attraverso il cellulare, potevo utilizzarla per fare qualche ricetta, però io non ero contento perché volevo fare delle ricette inventate da me. Allora io gli ho inserito, ho creato un chat GPT con il manuale, con la foto di tutti i pulsanti che ci sono di questa pentola e dandogli la possibilità di capire che io sono non vedente, quindi ogni volta gli dico vorrei che tu mi creassi una ricetta con salmone, che ne so, e la rapa daikon giapponese, lui mi propone delle scelte e mi dice quali tasti devo premere perché sa che sono non vedente, è fantastico.
È meraviglioso, grazie per questa informazione che non conoscevo così bene. Sì, perché poi alla fine con delle sfumature anche Claude, cioè, hanno più o meno tutti gli stessi strumenti, no? Altrimenti perderebbero il mercato. Quindi si corrono dietro un po' l'una con l'altra, copiandosi, c'è chi fa un po' meglio una cosa, un po' meglio un'altra. Però, ad esempio, per rispondere alla tua domanda di qualche minuto fa, c'è un aspetto in cui ChatGPT supera Gemini ed è la qualità della voce. Cioè, quando tu parli con ChatGPT ha delle voci pazzesche, veramente bellissime. Gemini sono carine, ma non sono neanche lontanamente così belle come quelle di ChatGPT.
Ah, che strano, avevo sentito che con Gemini 3 in realtà ne sarebbero arrivate di nuove e più entusiasmanti.
Ne arriveranno 10, questo probabilmente Rocco lo sa meglio di me, sugli smart speaker, anche quelli del 2016, quindi anche quelli vecchi, quelli piccolini, i paninini che abbiamo appoggiato sui comodini, sulle credenze, dovranno ricevere un aggiornamento nei prossimi mesi in cui arriverà dentro Gemini, quindi non sarà più un non so come aiutarti, non lo so, non te lo so dire, cerco sul web. Ma potrai fare con questi oggettini una conversazione molto più interessante, umana e funzionale.
Io l'intelligenza artificiale la utilizzo spesso per le traduzioni, devo essere onesta, non essendo ancora una grande scima in inglese soprattutto, mi aiuta tanto in questo, nelle traduzioni, anche nel fatto che sia in grado di tradurre capendo da sola come deve essere il tono, diciamo, della conversazione, quindi se può essere più formale oppure può essere più amichevole, eccetera, eccetera. Bene o male per quello, Sfrutto invece Roby tantissimo che usa ChatGPT per farmi fare le ricette. Ogni tanto gli mando i messaggini chiedendogli con la mia pentola super mega bellissima, combo, friggitrice ad aria, microonde, vaporiera, eccetera, eccetera. E scrivo: Roby, ma quanti gradi devo mettere questa cosa? Per quanti minuti? E lui mi manda, perché io ovviamente uso l'intelligenza artificiale di Roby per fare le
Sì,
mie
quindi
cose.
un surrogato di intelligenza artificiale
Esatto,
che
e Robini, dopo
sì.
Gemini, Robini, e poi la uso per mandarti, per crearti ogni tanto qualche immagine carina, mi piace, mi diverto, animo con, però Grok non è intelligenza
Sì, è
artificiale,
l'intelligenza artificiale
con
di Elon
Grok,
Musk. Sì.
animo le foto, le animo e le faccio diventare dei piccoli video, mi diverto a fare queste cosine qua, insomma.
Abbiamo capito che ci sono diversi e tanti modelli di intelligenze artificiali. Noi non vedenti preferiamo usare quelle che magari sono installabili su device come i tablet, come gli smartphone. Tu invece, Gabriele, sei un po' più advanced, per cui lo usi anche già da computer. Però ci sono anche appunto quelli che si possono installare fisicamente sul computer senza bisogno di connessione internet, che puoi addirittura istruire te, quelli sarebbero addirittura un plus in più. Che ne dici?
Assolutamente, ci sono dei modelli come Kimi K2, per esempio, o molti altri che sono open source e ce ne sono da 9B, che sarebbe, sta per 9 miliardi di parametri, un modello un po' piccolino, ma anche da 27 billion. E quelli sono molto belli perché una volta che gli insegni a fare un lavoro, sono tuoi per sempre, non è che magari domani arriva un aggiornamento che ti cambia tutto e tu, insomma, quelli sono tuoi. Il lato negativo di questa cosa è che computazionalmente sono pesanti, cioè hai bisogno di parecchia potenza di calcolo, di una macchina abbastanza corazzata e la CPU, insomma, lavora parecchio. Però sì, esiste la possibilità, anche se nell'immediato il futuro e i vantaggi maggiori ce li hai quando tu interroghi da remoto queste intelligenze, perché puoi sfruttare la potenza di calcolo che è distribuita su server che costano milioni di euro e che sono sparsi in giro per il mondo, ecco.
Tu che sei così tecnologico, Gabri, che cosa ne pensi invece dell'altra faccia della medaglia, ovvero delle persone che sono molto spaventate dall'utilizzo dell'AI, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, il livello di cultura, di intelligenza? Pensano che tutto venga sostituito dall'intelligenza artificiale e che quindi non ragioneremo più con la nostra testa.
Il pericolo esiste. Credo che gli esseri umani, quando arriva qualcosa di nuovo, e questo succede da secoli, sempre, ogni volta che l'automobile sostituisce il treno sostituisce la carrozza, la stampa sostituisce gli amanuensi, ogni volta che arriva un'innovazione tecnologica, una parte della popolazione frena e prevede catastrofi gigantesche. In alcuni casi bisogna anche dire che avevano ragione, ci sono anche delle paure giustificate. Il fatto di spegnere il cervello perché ci viene instillata una pappa cotta, predigerita, facile da consumare, esiste. Però, ragazzi, io credo che l'intelligenza artificiale sia uno strumento, esattamente come è un martello. Se tu devi piantare un chiodo nel muro per appendere un quadro, non puoi farlo battendoci sopra la fronte, ma hai bisogno di uno strumento. Ma il martello, se vuoi, puoi anche usarlo per ammazzare di botte il tuo vicino. Quindi non è tanto lo strumento il colpevole, è l'intelligenza di chi lo usa. Quindi bisogna avere la flessibilità e la velocità, perché qui le cose cambiano ad una velocità straordinaria, per adeguarsi e imparare ad utilizzare queste cose. Perché è vero che ci saranno dei lavori che spariranno, è vero che si creerà disoccupazione, ma è altrettanto vero che chi si saprà adeguare vedrà aprirsi nuove prospettive di impiego, nuovi lavori e anche col tempo e la fatica risparmiata fare cose più piacevoli, più culturali, per spingere un pochino più in là l'evoluzione della specie, no? Magari invece di andare a portare sulle spalle dei pacchi o a guidare dei muletti, possiamo lasciare che i robot facciano questi lavori e noi magari possiamo dedicarci alla bellezza, all'arte, alla cultura, a imparare una nuova lingua, a suonare uno strumento, no? Io credo.
Colgo questo gancio per dire che una delle nuove professioni che si è aperta grazie all'intelligenza artificiale è quella di prompt designer, che sta andando molto in voga in America perché non tutti sanno scrivere un prompt e c'è chi ne ha fatto la sua professione e lavora per aziende e anche molto ben retribuito. Io mi sto dedicando leggermente all'arte musicale grazie all'intelligenza artificiale per mandare dei messaggi che possono essere di inclusione, sociali, e ho scritto una canzone di mio pugno, ma fatta interpretare da una voce artificiale attraverso l'applicazione Suno, è disponibile gratuitamente su tutti i portali e tutte le piattaforme musicali, se volete andarla ad ascoltare, si chiama Giudoca Mestre Politano, nata dopo un infortunio che mi è successo in palestra, e il 28 di novembre è in uscita il mio prossimo brano, ma non vi voglio dire nulla al momento.
Congratulazioni, Robby.
Grazie, grazie mille Gabri.
Ma metterai anche il mio?
Sì, che tu ne hai creata uno ovviamente sul Grinch, e adesso vedremo perché stiamo anche fondando un'orchestra che si chiama Motto Orchestra, ma questo ne saprete di più sotto Natale. Quello che mi preme dire adesso è che Gabriele ha fatto parte di una produzione Motto Podcast che uscirà per
È
Natale.
il quarto capitolo di A Blind Story, quindi se vi siete persi i primi tre, mi raccomando, andateli a recuperare sul sito mottopodcast.org. E ovviamente ci sarò anche io, che sono un'imbranatissima ragazza a recitare, però ci provo, mi ci sto mettendo d'impegno, giuro.
Gabriele è il narratore di questo quarto ed ultimo capitolo conclusivo della storia di Viaggi nel Tempo da parte di due podcaster in erba che devono lottare contro la confraternita degli Orbi, confraternita che peraltro è esistita veramente, è nata nel 1313 a Venezia. In questo caso andremo nel Giappone feudale, perché lì c'è un'altra confraternita realmente esistita di nome denti che si chiamava Todoza. Vuoi dirci qualcosa di questo tuo nuovo lavoro, Gabri?
Wow, beh, intanto è un onore poter essere parte della squadra, del team. Mi diverto, mi metto alla prova, poi ho a che fare anche con Reaper, che è questo strumento che io adoro per l'audio editing. E poi, insomma, ho la gioia di partecipare con voi, che siete carini e simpatici e che mi avete dato l'opportunità di comparire, di farmi conoscere. Io spero solo che il mio ruolo, che non è facile, ragazzi, perché dal narratore, anche se non è un attore, dipendono un sacco di cose, perché se sbagli a introdurre poi rovini un po' tutto il bel lavoro degli altri. Spero di piacere, spero che vi piaccia e mandateci feedback, fateci sapere. Poi, se volete, vi do il mio indirizzo per spedire uova marce e pomodori.
No, invece devo dire che Gabriele è un ottimo professionista, tanto nella voce, molto molto bella, molto calda, molto profonda e significativa, ma anche nella lavorazione. Con questo software Reaper ci avvisi, sto iniziando a registrare, ho tagliato, ma veramente eccezionale il lavoro di Gabriele. E dateci un try, ascoltatelo quando uscirà. È A Blind Story, capitolo 4, L'onore di Atena, che ho dedicato al mio cane guida. La puntata termina qui. Noi non possiamo fare altro che ringraziare Gabriele Battaglia, come sempre.
Grazie a voi ragazzi, un abbraccio, vi voglio bene.
Grazie Gabri. E come sempre noi ci sentiamo il prossimo martedì.
No, non è detto, infatti lo stavo per dire, perché noi saremmo ospiti della rassegna In Cinema a Udine e forse non avremo tempo per registrare la puntata e ci scusiamo in anticipo, ma se ce la facciamo molto volentieri, andate a vedere In Cinema, una rassegna dei film audio descritti per non vedenti, capitanata dal famoso King of Subtitles, così si fa chiamare a Londra, Federico Spoletti. Beh, comunque noi ci proviamo e niente, a presto, ciao a tutti!
Ciao, ciao, ciao.
Motto Podcast, spreading love. Roberto and Elena like hand in glove. They talk about inclusion, making us all feel that we belong, that it's real. Come join the conversation, listen in. open my